voglio ancora così, ma solo ricordarvi senza commentarli troppo a lungo, questi passi del Vangelo di Luca che parlano di Gesù quando prega. Allora, ne avevo accennati a due, no? Il terzo sarebbe la circostanza in cui lui, il Vangelo dice, andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Cioè, perché il collegamento della preghiera rispetto a una decisione che Gesù prende? Non è che, diciamo così, il Vangelo di Luca racconta la cronaca di quello che è successo, dà il senso di quello che Gesù ha deciso. Quindi quando sceglie gli apostoli, li sceglie dopo aver pregato una notte. Noi pensiamo subito, doveva sceglierli buoni, ma non tutti erano buoni. Quindi qual è la motivazione per cui prima di una certa azione Gesù prega e viene sottolineato espressamente tutta la notte in preghiera? E si possono dire evidentemente tante cose, ma io solo un breve accenno. L'azione che Gesù fa dopo la preghiera vuol dire che è un'azione di rivelazione, vuol dire che in quello che lui sta facendo rivela qualcosa di Dio. Ora, cosa ha rivelato di Dio con la scelta degli apostoli? Qual è e quale sarà lo scopo degli apostoli? Allora, Gesù manda gli apostoli in missione, soprattutto affida a loro di continuare la sua opera. Allora, l'atto di rivelazione non sta nel fatto che lui è stato illuminato per scegliere le persone giuste. Nel Vangelo non c'è neanche lontanamente questa ipotesi. È in gioco invece il senso dell'invio degli apostoli in missione. Allora, come lui è stato scelto dal Padre per essere inviato a mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, così gli apostoli sono scelti da Gesù per essere inviati a mostrare come Gesù quanto è grande l'amore di Dio agli uomini. E come lo potranno mostrare? Mostrare stando in Gesù, prendendo luce, vigore, energia, diciamo potenza, dall'essere in Gesù. Questo significa che quando noi facciamo una cosa buona nel nome di Dio, o è un atto di rivelazione di Dio o non è bontà. Quando facciamo un atto di bontà, no? Un atto buono, diciamo, no? Quindi o rivela qualcosa di Dio, solo Dio è buono, no? Quando Gesù risponde, perché mi chiami maestro buono? Solo Dio è buono. Quindi o riveliamo qualcosa di Dio o l'atto non è buono. Ma cos'è che rivela di Dio la sua natura in particolare? La misericordia. La misericordia. Cioè, cos'è che in particolare rivela la natura di Dio? E vi ricordo che in tutto l'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso si dice esclusivamente di Dio, non è mai riferito a nessun uomo. Nel Nuovo Testamento è riferito agli uomini perché lo riprendono dall'essere in Gesù. Comunque ci sarebbero tanti aspetti, ma la sottolineatura, no, è che siccome ha pregato, quell'azione che è buona in quanto rivela qualcosa di Dio, e vale anche per noi. E allora Per esempio, vi ricordo, no, l'espressione che mi sembra che sia addebitata a Santa Teresa del Bambino Gesù. Dice, quando è che ti devi alzare dalla preghiera dopo che tu hai pregato in preda a, non so, tipo a un'agitazione, a un'angoscia, no? Che tu hai, come dire, è una cosa che ti ha lavorato dentro, ma nel senso ti ha oppresso, ti ha ferito e tu vuoi essere liberato. Quando è che ti devi alzare dalla preghiera, cioè devi lasciare la preghiera? Dice, non quando senti che sei stato esaudito, ma quando senti che sei disponibile a fare, comunque Dio ti farà fare. Cioè è sempre è collegato al mistero dell'obbedienza, e l'obbedienza è l'obbedienza alla esperienza della misericordia. E ritorniamo a quello che dicevo prima, lo spazio della preghiera è la dinamica del pentimento. Il pentimento è in relazione a vivere l'obbedienza rispetto a Dio come un'esperienza di misericordia. Poi, un'altra occasione è quando Gesù decide di rivelare il suo vero destino ai suoi discepoli. Per tanto tempo i discepoli sono stati con lui, l'hanno immaginato il Messia atteso, ma senza minimamente pensare al destino che gli sarebbe toccato, cioè alla sua passione. Allora, c'è un certo punto Gesù decide di rivelare questo. È la prima, è la prima occasione, si dice, è il primo annuncio della passione che Gesù fa. Quando lo fa? Il Vangelo di Luca dice, Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. E poi, con i suoi discepoli, no? Parlando con i suoi discepoli, domanda, ma la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E voi? Questa domanda, che è collegata alla rivelazione del mistero della persona di Gesù come Messia che subirà la passione, che gli apostoli neanche lontanamente sospettavano, deriva dopo un momento intenso di preghiera. Il collegamento è sempre dello stesso tipo. La preghiera induce a fare una cosa come un atto di rivelazione. Un'altra occasione, subito dopo, è quando sale sul monte a pregare e mentre prega i discepoli lo vedono trasfigurarsi. Siamo sul Tabor, il monte della trasfigurazione, no? L'annotazione di, è solo Luca che annota questo, no? Però è significativo, salì sul monte a pregare e avviene questo, diciamo, evento della trasfigurazione. Voi sapete che per i pittori di icone nella tradizione bizantina la prima icona che devono sulla quale si esercitano a dipingere, letteralmente sarebbe a scrivere, nella tradizione slava e anche greca non si dice dipingere, si dice scrivere un'icona, vale a dire fissare il mistero che contempli, è quella della trasfigurazione. Non è che chi incomincia il cammino è già trasfigurato, ma sa che il cammino porta lì. E la domanda vera, no, è perché c'è bisogno di pregare per vedere Gesù trasfigurato? Allora, noi immaginiamo, immagineremmo che sarebbe una cosa molto, diciamo così, dire soddisfacente forse un aggettivo sbagliato, però intendete nel verso, diciamo, migliore, no? Certo che se comparisse il Signore e vederlo proprio come Signore e che ti rapisce il cuore, sarebbe una cosa bella, no? Nessuno di noi pensa che questa cosa non è il punto finale. Questo è il punto d'inizio, non di un inizio, diciamo, cronologico, nel senso che noi incominciamo ad aderire al Signore senza aver bisogno di vederlo, no? Ma è l'inizio di un cammino, perché quando Gesù viene trasfigurato, se voi leggete il racconto, chi compare vicino a Gesù? Mosè. E di che cosa parlano? Della passione. Ma perché parlano della passione? In un certo senso i cristiani sono sempre stati accusati di essere piuttosto doloristi, cioè di mettere sempre in luce, no, il fatto che c'è la passione, c'è la croce, no? Ma non è questo il senso della tradizione cristiana. Il senso è che la manifestazione dello splendore dell'amore non viene meno nemmeno quando tutto sembra calpestarlo. Non è in gioco il fatto che bisogna desiderare la croce, se no. No, non c'è bisogno di desiderarla, ti viene addosso lei, tranquillo, non c'è bisogno. Allora, il movimento è neanche la croce, quindi neanche quella che può essere, non so, chiamata, non so, la passione. Potete anche illustrare la cosa in termini più, non so, umani, tipo neanche il fallimento, l'insuccesso, il fatto di voler fare una cosa buona senza riuscire, oppure di pensare di farla buona e poi alla fine risulta invece non buona, no? Cioè, tutte queste forme, queste non rinnegano, o meglio, se queste non rinnegano l'amore di Dio, allora si può progredire. Se invece perché c'è un fallimento, perché c'è un'ingiustizia, perché c'è una sofferenza, si viene meno all'amore, allora vuol dire che quella tensione che voi avete sentito verso il Signore non era portata dal Signore, ma è portata da una specie di esigenza, diciamo, personale. Tu sfrutti il Signore per fare dei passi. Ma guardate che il Signore non accetta mai una roba di questo genere. Quindi è tutto a nostro, diciamo, ci viene tutto come un boomerang quando noi vogliamo servirci del Signore per qualcosa. Infatti dicono, mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. E da sempre si sono domandati noi padri antichi, no? Ma è cambiato il suo volto o sono cambiati gli occhi dei discepoli che guardano? Allora, è cambiato il suo volto e gli altri hanno dovuto per forza vedere. È cambiato solo il modo di vedere degli apostoli e sono cambiati tutti e due, a seconda di come si vuol presentare la cosa. Comunque, poi siamo ormai verso la fine del Vangelo, c'è un'altra volta in cui Gesù rivela che ha pregato. Quando Pietro ha manifestato il desiderio di seguire il Signore, no? E Gesù, che stava illustrando il clima di persecuzioni possibili che i discepoli avrebbero subito, no? Dopo la sua passione, dice: Simone, Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Ecco questa preghiera di Gesù per ciascuno di noi. Allora, la preghiera di Gesù non è quello di toglierci la prova o toglierci la situazione, chiamiamolo, non so, di disagio, di fatica, di difficoltà. Ma la preghiera è perché quella situazione di disagio, quando si dice la tua fede non venga meno, vorrebbe dire quella situazione di disagio non impedisca la percezione dell'amore di Dio per voi e che voi non vi chiudiate all'amore di Dio per tutti. Io ho pregato per voi. In questo senso, penso che il contesto vero, meno evangelico, no, della nostra preghiera è all'interno della preghiera che fa Gesù. Quando nell'ultima cena, mi pare al capitolo 17 di San Giovanni, Gesù fa questa grande preghiera, no, sacerdotale, e prega perché lui e il Padre, che sono una cosa sola, prega perché anche noi siamo una cosa sola con lui, ma anche una cosa sola tra di noi in lui. Cioè prega per il compimento della missione di Gesù in questo mondo. Non prega per il compimento escatologico, vale a dire, comunque l'amore di Dio prevarrà, ma prega perché splenda in questo mondo. E le nostre preghiere personali, dal punto di vista evangelico, hanno forza all'interno di questa preghiera di Gesù. E poi così vorrò presentare nel pomeriggio, no, l'insegnamento della preghiera del Padre Nostro. Cioè non è una preghiera che Gesù insegna a noi perché noi non sappiamo pregare, è un modo di tradurre la sua esperienza e di farla passare a noi. È diverso, eh? Non so, rispetto, comunque l'idea è questa. Cioè non è che ci insegna una formula di preghiera, ma attraverso questa formula vuol far passare a noi la sua esperienza di figlio di Dio, no?
Quindi noi potremmo anche prendere il Padre Nostro come linea guida per fare una preghiera personale.
Non potremmo, è l'unico modo che il Vangelo conosce.
Dovremmo.
È l'unico modo che il Vangelo conosce. Poi spiegherò appunto nel pomeriggio e anche domani questo. E poi diciamo il momento clou, che forse è il momento più drammatico, no, per l'umanità di Gesù, quando prega nell'orto del Getsemani, perché la sua preghiera, no, cadde in ginocchio e pregava dicendo, ma io vorrei semplicemente ricordare come una piccola cosa nel racconto del Vangelo, non proprio di questo momento in cui viene proprio detto, no, che Gesù cade proprio, cade nel senso che il cadere in ginocchio era un'espressione antica per indicare la preghiera che è intensa e di supplica. In genere si pregava in piedi, non in ginocchio. E ci sono alcuni passi, adesso non so se è Matteo o Marco, e si stende per terra. Cioè, non è solo in ginocchio, ma la sottolineatura che sia steso per terra o in ginocchio è indicare l'intensità della supplica. Prego. No, ma quello allora è una. Sono le parole dell'inizio di un salmo che finisce con Dio conosce e dà il frutto del dolore che ti ha, diciamo, fatto attraversare. Noi l'abbiamo interpretato come se fosse una specie di sentimento di abbandono, no, di Gesù rispetto all'amore del Padre, ma non si può concepire questo all'interno del Vangelo. È stato un modo di interpretare dopo, perché per noi sembra impossibile tenere insieme l'intimità del figlio con il padre, no, in questa sofferenza. Perché se fosse vero come noi interpretiamo, certo che suo padre deve essere abbastanza cattivo. Noi non ci accorgiamo che certe posizioni, se noi diciamo non ci rendiamo conto, hanno poi delle deduzioni che sono assurde. Si può immaginare il padre cattivo? Quindi vuol dire che è un nostro modo di interpretare. All'interno del Vangelo Gesù spesso, no, parla con le parole di Dio, cioè con i salmi. e anche la sua preghiera personale, non passi da me questo calice, sono tutte immagini che si trovano nei salmi. Allora, quando dicevo prima che voglio ricordarvi un particolare, sarebbe questo. Di per sé, a livello dei sentimenti di Gesù, noi non conosciamo nessuna lamentela che lui abbia fatto, se non una. Voi sapeste riconoscere quale? Di che cosa Gesù si è lamentato? È una lamentela della sua umanità. Cioè questo è molto molto significativo, perché avviene proprio in questo episodio del Getsemani, e dice ai suoi apostoli: non avete neanche potuto stare con me. Allora, uno delle finestre dove entra questa percezione della intensità della preghiera, non è quando noi, abbiamo un mal di testa e ci fa così mal la testa ma è la percezione che di tutto l'amore che noi possiamo aver provato, alla fine ce ne frega. Questa dimensione, no, di solitudine, che è tipica per esempio delle nostre oppressioni, quando noi abbiamo una sofferenza grande, subito diciamo nessuno ci comprende, è proprio una cosa... Cioè la sofferenza è tale, quanto a intensità, che chi la vive non immagina mai che altri la vivono anche loro. E come la vive è veramente personale. E questa espressione della sofferenza a livello personale noi la definiamo spesso con sono solo. Ecco, Gesù ha vissuto questa cosa con i suoi discepoli. Notate che erano i suoi tre discepoli preferiti, non era, è già sbagliato fare questa discussione, non era Giuda, per dire che aveva già le sue idee politiche, no? E quindi non è che gli interessasse tanto seguire il maestro, lui si serviva del maestro per un'idea politica, quindi non era questo. Erano i suoi tre, cioè c'era Pietro, era quel Giacomo e Giovanni che hanno detto: oh, noi vogliamo stare alla sinistra e alla destra quando tu sarai nella tua gloria. E tutti e due, che non erano persone vanesie, persone boriose, erano pronti a patire anche loro la passione. E Gesù lo riconosce. Ma nel momento in cui questo avviene per Gesù, loro non sono, cioè non possono. In genere, ma questo in tutta la tradizione antica, l'hanno addebitato a questo: gli occhi così pesanti per il sonno non riuscivano a stare svegli. Questo coso però non è che avessero sonno. Tra l'altro era una notte così drammatica che anche voler dormire, anche con le pastiglie, non si dormiva. Cioè, quando ci sono cose drammatiche, puoi prendere le pastiglie che vuoi, non dormi, no? Quindi, questa annotazione, che di per sé non corrisponde all'evoluzione naturale delle cose, ma è la sottolineatura di questa estrema difficoltà, in questo caso dei suoi apostoli. Quindi, come potete immaginare che noi siamo capaci di fare diverso dai tre apostoli, no? Era la sottolineatura: non si regge. Io mi ricordo una volta un signore, non so se chi ha letto i racconti del pellegrino russo, ma nella traduzione di Pescetto, ditemi l'edizione. Vabbè, comunque, in italiano questo signore, che conoscevo molto bene il russo, no? Mi ricordo che quando era ammalato avevo chiesto a lui di andare a trovare all'ospedale perché si sentiva proprio solo. Allora, mi ricordo, siamo andati. Ma in questi incontri, no, che diciamo lui esprimeva anche le sue piccole esperienze, ne ha riportata una che mi ha molto colpito. Lui conosceva personalmente Don Orione e una volta ha detto che era in compagnia di un altro confratello di Don Orione, che erano andati in un paesino di montagna perché Don Orione doveva celebrare la messa e incontrare quella comunità. Loro, erano loro due, no? La compagna, arrivano a questo paesino, lui entra in chiesa e, come faceva di solito, lui diceva, lui non si ferma in fondo, va dritto, si inginocchia e non si muove più. Loro che erano in fondo, o meglio, poi diceva lui, no? In fondo è come se avesse capito, lui diceva, è andato in estasi, che già altre volte era successo che Don Orione si metteva in preghiera e poi tu potevi suonare tutte le campane che volevi, lui non lo svegliavi, diciamo. Allora ha detto che ha formulato questo pensiero: voglio vedere. Invece di venire dietro, è girato sulla navata laterale e avanzava guardando, arrivando nella posizione in modo da lontano, quindi da non disturbare, ma da vedere la faccia. E lui ha riportato questo, ha detto a un certo punto, lui è arrivato quasi proprio davanti, no? Guardando, ha detto che si è bloccato perché lui immaginava di vedere un volto rapito, ma sai quando si dice rapito in estasi, no? E lui dice, con mio grave disappunto, l'impressione era totalmente diversa. Io vedevo un volto estremamente teso, sofferente, e ha abbassato gli occhi ed è tornato indietro. Poi ha detto che non ha chiesto a Don Orione, ma questa cosa l'ha colpito ed è una delle, diciamo, chiamiamole testimonianze, no, che ho ascoltato parlando con lui. Ed effettivamente, anche nella grande tradizione, diciamo, degli autori antichi, no? Cioè l'intensità della preghiera non genera una specie di, non so come dire, quello che noi immagineremmo quando vedi una cosa bella, che sei rapito, ma tutto gioioso, no? Cioè l'intensità non è data da questo aspetto gioioso, è data da un altro aspetto. E questo altro aspetto rappresenta quello che noi chiamiamo una intimità totale, una solidarietà di sentimenti con il Signore nel suo amore per tutti. Questo amore per tutti non è mai una cosa baldanzosa, perché si rende conto che l'amore ha uno scotto da pagare, nel senso che tu non puoi esprimere l'amore se non sei disposta, se non sei disposto come a soffrire per l'altro. È impossibile, no? E questa intensità è tale, non che uno lo vuole, e mi ha sempre colpito il fatto che poi dopo io ho ritrovato anche in tanti testi antichi, e la cosa straordinaria, ma questo è il collegamento che ho fatto io, non so se voi avete mai letto, sarebbero le descrizioni autobiografiche, anche se lui parla in terza persona, ma tutti studiosi, diciamo, riconoscono che è un modo autobiografico, di Simeone, il nuovo teologo, quando racconta dei suoi rapimenti in preghiera, e dice che l'unica parola che gli usciva è solo Kyrie eleison, è Signore pietà. E basta. E questo è quello che mi fa dire che l'intensità della preghiera non può essere percepita se non all'interno di quella dinamica di pentimento che dicevo all'inizio. Questa dinamica di pentimento è proprio quella che fa sì che la preghiera sia sincera a partire dalla verità che noi viviamo davanti a Dio, e non può essere una verità, diciamo, di esibisco qualcosa di buono, esibisco qualcosa di bello, mai. Però questo non ha quel tono, non so, tipo doloristico, no? Ha semplicemente la dimensione della verità dell'essere. A questo livello contano poco i nostri sentimenti, quelli che noi, diciamo, usiamo normalmente per le cose belle, le cose brutte, per una cosa che ci succede di bene o di male. Cioè, è una dimensione così profonda che si gioca a livello della totalità del nostro essere. Quando avviene così, allora si è proprio rapiti, nel senso che non puoi fare un ragionamento, non puoi fare una deduzione, non puoi fare un tipo voglio questo, voglio quell'altro. È troppo profondo, e a questo livello tu resti proprio davanti a te stesso in modo nudo. Non so se voi avete notato nel film, questo qui, no, che poi spero, no, che possiate riguardare con calma, non viene detto, ma è una cosa che si deduce. Il contrasto è dato dal gruppo di monaci e dai laici che vengono, no? Ma la deduzione è: chi sceglie la vita monastica in quel contesto, no? Chi sceglie la vita monastica è che si stacca da ogni altra preoccupazione che possa nascondere la verità del tuo essere. Cioè tu lì, se tu porti, non so, tipo come per esempio questo padre Iov, se tu porti un'invidia, lì viene fuori per forza, non può essere nascosta da niente. Se lì tu hai un attaccamento, viene fuori per forza, non può essere nascosta da niente, neanche dalle azioni buone, dalle cose buone. Allora, la dimensione della preghiera è proprio quella che fa sì che noi non veniamo dispersi in nulla che possa nasconderci questa realtà interiore, questa realtà di verità. Ma la realtà di verità, come si deduce anche dal film, non è che quando tu sei davanti a te stesso tu sei, come si dice, sai, quando tu temi così tanto, no, una cosa, come se fossi in balia dei tuoi mostri, diciamo così, ma che proprio perché non hai alcun riparo nel senso che ti disperde nelle cose, tu puoi solo vedere la misericordia di Dio, perché non c'è altro. E quando l'esperienza è di questo tipo, allora si resta capaci di guardare a tutto e a tutti con occhi luminosi, perché non difendi più niente, non cerchi più niente, ma cerchi solo di, come dire, che possa risaltare questa misericordia. Ed è la dimensione che il film vuole mostrare nella posizione di questo padre Anatoli, che vive un'enorme oppressione ma una grande liberazione. Questa liberazione tutti gli altri la sentono, è lui che non la sente a livello personale, ma lui vive la misericordia di Dio. E tutte le sue preghiere, non so se avete notato, anche in quello spezzone che ho mostrato, lui prega per l'anima di quello che lui ha ammazzato, no? E che comunque credeva di aver ammazzato. E allora prega perché possa avere la pace, no? Cioè lui ritorna sul valore eterno delle situazioni che lui ha vissuto in maniera contingente. Questo valore eterno è sempre riferito alla misericordia di Dio, e basta. Noi non siamo capaci di sostenere questo, ma il cammino, diciamo, dove noi ci muoviamo è esattamente in questa direzione. Ma perché? Perché non ci può essere dimensione di amore, quindi di senso della vita, se non da dentro questa misericordia. E la prima, perdonate se dico così, ma la prima vera misericordia, nel senso che va al di là di tutti i ragionamenti, è la misericordia con il nostro cuore. Ma non perché noi giustifichiamo il nostro cuore, ma perché sentiamo che l'unico modo per tornare luminosi è proprio quello di riconoscere che noi siamo tenebrosi. Ma non resta la tenebra, però resta la luce della misericordia di Dio. E questa esperienza è l'esperienza che noi, con la scusa, non so io, tipo sì, ma queste sono cose troppo forti, queste sono cose dei santi, cioè praticamente noi abbiamo appiattito l'esperienza cristiana riducendola a fatti buoni, e quel santo del 500, come si chiama, fatti buoni se potete, che poi ha fatto Filippo Neri. Quando voi leggete tra le righe, no, la vicenda di Filippo Neri, deve essere stato uno spirito vivacissimo, cioè proprio come dire, non c'era niente che lo costringeva, ma per un unico motivo, cioè lui non cercava nient'altro, ma proprio nient'altro, se non che venisse fuori in tutti i modi la misericordia del Signore goduta dalle persone. Ci sono tanti esempi delle penitenze che lui dava, no? ma proprio stravaganti, no? Chiaro, se ne avesse dato un altro lo mandano a quel paese, ma siccome lo diceva Filippo Neri, lo facevano. Ma lo facevano perché passava una specie di verità che tu scoprivi. A me mi ricordo adesso non so se è un uomo o una donna, no? Che aveva sempre, tagliava i panni a, no, in genere meglio una donna che tagliava i panni e, allora questo non me lo ricordavo più, vabbè, comunque anche gli uomini non sono da meno, ma la cosa, no, è qual è la, cioè spendo una gallina, poi butta via le penne, torna indietro a raccoglierle. Solo lui poteva fare una roba del genere, ma tutti capivano la forza, e a noi manca questo, ma non perché vogliamo avere la forza per, cioè manca questa energia di accogliere in verità, diciamo così, quello che è il dono di Dio. E mancando questo, noi dobbiamo sempre, come dire, come schermarci, come non so, in fondo come preferire la nostra via a quella di Dio. Al fondo si tratta di questo. E no, posso ancora fare almeno una piccola, servendomi di altri due punti del Vangelo, così mi introduco direttamente su quello che farò nel pomeriggio. Allora, voi conoscete, no, l'espressione che usa Gesù, quello del "io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto". Poi racconta la parabola di quello che va a bussare, no, di notte presso un amico per avere dei pani, e lui dice: se anche non ve li dà per amicizia, ve li darà, lo sgonfiate tanto che per togliersi l'impiccio ve li dà. E poi Gesù aggiunge delle espressioni che spesso noi, almeno noi, ritroviamo nel nostro ragionare tra noi e noi rispetto a Dio quando siamo confrontati con le vicende della vita. E allora dice: ma voi che siete cattivi e sapete dare cose buone ai vostri figli, se un figlio vi chiede un pane, voi gli date una serpe, no? E poi conclude in un modo che noi non ci aspetteremmo e dice: e Dio, che è buono, no? Non vi darà lo Spirito Santo se lo chiedete? Cioè, senza accorgerci, Gesù passa dall'aver detto chiedete vi sarà dato, e non dice vi sarà dato quello che chiederete. Poi si legge tutto il brano e finisce con: ma volete che il Padre non vi dia la cosa buona che è lo Spirito, no? Allora, delle due l'una: siccome è assolutamente normale restare delusi nella preghiera, ditemi in sincerità, quante cose avete chiesto e avete ottenuto? È più facile fare l'elenco di quelle che non di quelle che avete chiesto e non avete ottenuto, no? Come? Sono io che non capisco.
Ci conosce talmente bene,
sì,
che sa che chiediamo cose sbagliate. Allora, vabbè, mi aiuto, vi dico quello che c'è da chiedere, così fate prima, ma
facciamo lo stesso. Allora, no, c'è da... per me la riflessione che, diciamo, punge è di questo tipo. Se lui dice che bisogna insistere tanto, addirittura in questa parabola, con insistenza si potrebbe tradurre come con spudoratezza, vuol dire infischiatevi dai modi, no? Dovete chiedere comunque, non guardate i modi, quindi spudorate. Se dice che bisogna insistere, è logico dedurre che non è così facile ottenere. No? Se dice che bisogna pregare giorno e notte per avere una cosa e poi dice non riceverete, noi traduciamo a volte subito, no? C'è un contrasto. Se tu devi pregare notte e giorno, è perché subito non ricevi. Quindi il subito non è legato al tempo, è legato al fatto che tutto avviene all'improvviso, tutto avviene senza che tu ne abbia stabilito le tappe, i momenti, i modi. Ma questo ci sbilancia. Ora, questa è la constatazione. Ma Gesù insiste così tanto sulla preghiera che noi non possiamo non leggere in questa insistenza sulla preghiera una parola specifica di vita per il nostro cuore. Ma qual è? Non so se ho reso allora il contrasto. Cioè, noi abbiamo questa esperienza che chiediamo, chiediamo, chiediamo e non otteniamo. Gesù sa questo, però continua a insistere nel dire che bisogna insistere a pregare. E questa cosa percorre tutti i Vangeli, che per noi per forza dobbiamo dedurre, ma dietro questa cosa non può non esserci una parola di vita per il nostro cuore. Ma quale? Sì, ma per me però non è così semplice da portare, no? Allora, quello che in realtà noi dimentichiamo è che quando Gesù dice queste parole si rivolge a persone che hanno già accettato la sua predicazione del regno. Hanno già accettato che lui, nella sua persona, nei suoi gesti, nella sua parola, è l'approssimarsi di Dio per noi. Quindi hanno già accettato questo. Quando invita a pregare, e a pregare con insistenza, si riferisce esattamente a questa situazione. Se tu hai accettato che la mia parola, la mia persona vi apre l'accesso al regno di Dio, è di quello che voi dovete domandare il compimento. È di quello che il vostro cuore non può non supplicare che avvenga per voi. Questo è ciò che risponde a quel famoso cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma per noi vale questo? Quel sovrappiù conta molto di più. Allora, fin tanto che quel sovrappiù conta molto di più, la nostra preghiera è deludente. Deludente. Cioè deludente, ma non deludente perché non facciamo la preghiera, è deludente perché siamo delusi.
Padre, scusa, dice anche che sarà il sovrappiù, però insieme alla persecuzione.
No, ma quello è un altro passo ancora. Quello lì è il passo in cui lui promette. Allora, chi ha lasciato padre, madre, fratelli, campi, no? Lui dice, riceverete 100 volte tanto in questa vita e la vita eterna, insieme a persecuzione. Ma è la promessa della sua sequela. Invece qui è l'invito proprio, quando lui annuncia il regno, sei disposto ad accoglierlo. Quindi non è in funzione della beatitudine, è in funzione proprio della disponibilità ad accogliere. Quando Gesù parla di preghiera, parla in rapporto a questa disponibilità. Se voi uscite, prego. Allora, quando Gesù parla, no, del regno di Dio, che poi lo vedremo, è quella venga il tuo regno, no, del Padre nostro, no, che poi vedremo, fondamentalmente allude a questa, chiamiamola, noi possiamo dire manifestazione, in termini un po' più, si dice rivelazione, quello che è il mistero della misericordia di Dio per l'uomo. L'uomo ha ancora una specie di sogno proibito di poter, diciamo così, scalare il monte in ragione della sua voler fare le cose bene, voler essere, come dire, retti, comunque voler fare il bene, oppure voler fare, per parlare nel linguaggio ebraico, voler fare la giustizia, cioè seguire quello che risponde alla giustizia, che poi sono i comandamenti, no? Ecco, questo sogno come proibito è l'effetto della prima illusione del diavolo. Ti ricordi all'inizio, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il diavolo cosa dice? Sarete come dei. Il diavolo promette in maniera subdola quello che corrisponde al disegno di Dio, ma lo fa senza Dio. Allora, questo sogno proibito che noi abbiamo è quello di poter, diciamo così, fare il bene senza trovarci dalla parte di Dio. E ricordate che quel trovarci dalla parte di Dio è sempre collegato alla misericordia. Vi faccio una piccola illusione. Tutte le, diciamo, i gruppi o le sette, diciamo, di elite, no? Nessuno di questi gruppi ha al centro la misericordia. Tutti questi gruppi esoterici più o meno, o che si chiamino gruppi degli illuminati, o gli eletti, o i salvati, nessuno ha al centro la misericordia. Cioè tutti sono in funzione del fatto che, diciamo così, tu sei più eccelso, più alto, più nobile, più bravo, diciamo così, no? Di tutti gli altri. Noi non ci rendiamo conto che il fascino che, diciamo, questo modo di procedere suscita è la continuazione di quel fascino che il diavolo ha come suggerito all'uomo. È molto simile a quello che la scrittura dice, facciamo all'uomo nostra immagine e somiglianza, ma è di una somiglianza completamente perversa, perché l'effetto finale sarà quello di estromettere Dio, ci sei tu. Provate. Io dico questo perché quest'anno mi tocca presentare a degli studenti i nuovi movimenti religiosi e ci sono alcune caratteristiche che si ritrovano in tutti. Poi chi in una posizione più culturale, chi in una posizione più religiosa, chi in una posizione più spiritualista, chi in una posizione più esoterica, nel senso misterica o misteriosa, chi fa accenno a un Dio creato a propria immagine, comunque a un Dio, chi fa accenno a un diavolo, chi fa accenno a un angelo, chi fa accenno a uno spirito guida, però la sostanza è sempre quella. La presentazione del Vangelo è davvero unica nel mondo. Non è una voce tra tante, ma non perché è esclusiva, è perché coglie la dimensione più profonda dell'uomo. E questo perché la fa risalire a facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e questo uomo che è fatto a immagine e somiglianza noi lo possiamo vedere nella umanità di Gesù. Nessun altro, pensate per esempio, c'è una grossa polemica, più che polemica, una specie di discussione, no? Tra musulmani e cristiani a proposito della perfezione. Cioè i musulmani stessi sanno che Gesù è più perfetto di Maometto. Non è che mettono in discussione questo. Maometto ha avuto tante vicende umane che sono... Non è questo. Però dicono, ma la rivelazione ultima di Dio ce l'ha Maometto, non Gesù. Ma dal punto di vista della dimensione umana non hanno difficoltà ad ammettere che è Gesù più perfetto di Maometto. Allora, da questa deduzione, non è che noi cristiani... Ecco, vedete, perché non regge come ragionamento. Regge invece come dato di rivelazione. Cioè se tu non accogli questo dal punto di vista, no, del dono di Dio all'umanità, e lì non c'è nessun sgabello da tirar fuori, non c'entra, non si può rispondere in maniera adeguata. Come per esempio una volta è capitato anche a me, ma questo negli anni 60, quindi è venuto negli anni 60, io l'ho saputo dopo. Allora c'era, soprattutto in Francia, un grande movimento di, diciamo, noi abbiamo parlato di invasione, ma è stupido, di spostamento, no? Di maestri dall'Oriente che vengono in Occidente, in genere venivano dall'India, quindi capaci, fondamentalmente era legato alla capacità di meditare, la meditazione o buddista o indù, eccetera. E c'è stato una specie di scambio tra un padre gesuita e questa, una figura significativa di questo movimento, perché questo signore ha avuto come malattia una specie di... cioè lui praticamente aveva un mal di testa continuo che non poteva più meditare. E la sua angoscia era data dal fatto che, non potendo più meditare, ed essendo quello lo strumento, diciamo, non solo privilegiato, ma lo strumento per eccellenza, per progredire, non potendo più farlo, lui si sentiva fallito. E l'altro a rincuorarlo per dire, no, che non è così, e lui spiegava che per noi cristiani non è così. E la diciamo poi la non so come è andata, cioè, non so come si è risolto tra queste due persone, ma è stato riportato il caso da chi ha conosciuto questo gesuita, che ha conosciuto questo maestro, no? E la riflessione era: noi cristiani abbiamo il brutto vizio di siccome definiamo le cose secondo quello che accogliamo e non secondo quello che facciamo, crediamo che sia inutile fare. Ma qual è la conseguenza? È che non è che è inutile fare, è che tu ti giustifichi e rivendichi qualcosa che non ti compete. Se tu rivendichi, tu esci da questa manifestazione del dono di Dio. Però il nostro fare non è l'elemento di fondo. Il nostro fare è solo una conseguenza di quello che tu accogli. Ecco perché in tutta la tradizione, e sto parlando sempre nel contesto della preghiera, la regola fondamentale non è quello di concentrarsi, non è quello di realizzare chissà quale attenzione, ma è quella di aprire il cuore alla percezione della verità di essere peccatori. Perché questa percezione è quella che ti apre a non a riconoscere, ma a far sì che Dio si riveli come tale, cioè colui che perdona. Se voi tenete conto che anche nell'Islam il titolo per eccellenza rispetto a Dio è colui che perdona, ma non essendo percepito a livello, diciamo, di compimento nell'umanità, è il Dio perdona come riconoscere il mistero, cioè gli uomini non possono giudicare, sono davanti a Dio. Invece nel cristianesimo questo è vissuto e manifestato nell'umanità stessa di Gesù. Questa particolarità, che chi la vede da fuori la calcola come una specie di esclusivismo dei cristiani, quindi di intolleranza e quindi di, non so, tipo come gente che si ritengono superiori, e non è così, ma deriva da questo fatto, perché c'è proprio una unicità che nelle altre dimensioni non c'è. Sta a noi cristiani di vivere questa unicità in senso evangelico, non invece facendo leva su questa cosa come se avessimo uno sgabello sopra gli altri, perché sarebbe il contrario assoluto di questa rivelazione, che l'uomo è peccatore e che l'unico modo per far per mettere in rilievo, no, la grandezza di Dio è proprio quello di leggerlo misericordioso. Tutti i criteri di giudizio che i padri antichi davano per stabilire se noi siamo nella preghiera o meno, se preghiamo o no, non corrispondono mai a quello che noi normalmente usiamo. L'unico criterio è se tu cresci nella compassione. Più cresci nella compassione, più tu stai nella preghiera, perché stai nella rivelazione di quello che è la qualità specifica di Dio. Finisco solo con questa citazione. È un po', mi collego un po' a quello che è stata la liturgia di oggi, quella della domenica, perché la prima lettura è presa dal libro di Geremia, capitolo 31, 30, comunque sono questi due capitoli, dove ci sono delle affermazioni dei sentimenti di Dio per l'uomo che noi non proviamo mai, nel senso che sembrano così sperticati, diciamo, quando mai noi reagiamo a questo. E poi ho provato a controllare in altre traduzioni, sono ancora più espressive, in particolare attorno al versetto 20, no? In italiano è tradotto così: non è un figlio carissimo per me, Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. La traduzione francese.
Scusa,
31-20. Geremia. La leggo intanto, il mio francese è pessimo, ma potete capire, no? Ephraim est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? La domanda, no? Lui non è un figlio, alcuni dicono matricier, che sarebbe dove esprimo tutto il movimento delle mie viscere, no? Che in italiano non so, ma anche in francese non si può, ma è un francese un po', diciamo, antiquato, ma si usa a volte per la Bibbia. E poi dice, chaque fois que j'en parle, quindi ogni volta che ne parlo, non quando lo minaccio, ma ogni volta che ne parlo, io devo ancora e ancora pronunciare il suo nome, che è caratteristico, no, di una... E nel mio cuore, ma che emozione per lui! Io lo amo, sì, io lo amo. Oracolo del Signore. Un po'. Cioè, la stessa cosa, il concetto è lo stesso, ma è più immediato. Io non conosco l'ebraico, non so qual è la. Come si chiama? Il clima, no? Del testo ebraico. Ma a volte, cioè leggere traduzioni diverse, danno l'idea che le cose non sono come noi abbiamo in testa, che suonano sempre allo stesso modo, sono molto più, cioè i sentimenti sono molto più direttamente collegati e si sente proprio così. E poi, ma poi faremo, quando Gesù insegna il Padre Nostro, lo insegna dopo aver pregato. E poi gli spiego, dopo aver pregato, insegna il Padre Nostro. Ma questo lo faremo nel pomeriggio, ricominciando la presentazione di questa preghiera.